Battito tra i nostri ascoltatori circa l'attendibilità delle previsioni dell'AMMA, perché c'è, vediamo come si chiama la nostra ascoltatrice, non si firma, però risponde a Francesca che aveva detto che l'AMMA non aveva previsto la questione di ieri. Eh no, Francesca dice, l'avevano prevista, invece con tutti i limiti ad oggi impossibili da superare circa la spazializzazione puntuale dei fenomeni. È vero però che non era stato previsto ad esempio l'abbassamento delle temperature, che invece fortunatamente almeno per ieri sera e stamattina un po' si è verificato. Fabrizio invece interviene sul tema di Piazza della Libertà e dice Piazza Libertà troverà un'anima quando l'attraverserà la tranvia, speriamo presto, dice Fabrizio. Eh sì, continuate 366-6260-155 con i vostri messaggi. Il vero problema della questione immigrazione è che hanno tutti ragione, ma tutta questa verità ha sino portato a un nulla di fatto. Questo è invece l'incipit, l'inizio dell'articolo, della riflessione molto bella pubblicata su Art Tribune dal professor Stefano Monti, che insegna management delle organizzazioni culturali alla Pontificia Università Gregoriana ed è partner della società Monti & Taft ed è collegato con noi. Buongiorno, grazie professor Monti.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo fatto di mettere insieme l'immigrazione e l'arte, un po' una provocazione, no? Però è interessante, perché lei dice, noi da una parte abbiamo questi flussi che alcuni ritiene incontrollabili e che comunque generano diciamo una questione con cui dobbiamo confrontarci, la politica ed anche i cittadini, la società devono confrontarsi. Dall'altra abbiamo dei fenomeni culturali, soprattutto in ambito minore, che sono, se non lasciati all'abbandono, sicuramente in difficoltà. Perché lei riflette non incrociare, no, queste due vicende? In che modo, professore?
Ma diciamo, il discorso è molto semplice. L'Italia, come ho scritto, ha 7.954 comuni, di cui questi 5.539 contano meno di 5.000 abitanti. Ci sono tantissimi paesini con meno di 500 abitanti, ci sta un livello di spopolamento molto alto, ci sono 500 vallate comunque con bassissimo livello di penetrazione o di aumento demografico e ci sta da un'altra parte dei flussi migratori molto forti. Da una parte comunque risentiamo da parte del nostro paese a una forte barriera nei confronti di queste persone e questo invece per me, dal mio punto di vista e dal punto di vista anche di altre persone, può essere anche un modo per mettere a disposizione, per avere anche il coraggio di capire che con queste persone bisogna confrontarsi su un aspetto che io non parlerei di timore, di razzismo, altre cose, cioè una paura molto più profonda. Qui abbiamo vissuto per tantissimo tempo in un paese in cui si guardavano molto più a quelli che erano i propri diritti e quelli che invece non erano i propri doveri, naturalmente si tendevano un po' ad escluderli. Cerchiamo di dare invece una possibilità di poter riscrivere i nostri territori a queste persone, dandogli la possibilità di poter gestire in parte anche tutti quei numerosi migliaia di musei minori, che sono migliaia e migliaia, che non hanno nessuna possibilità di essere aperti perché non c'è la capacità di giovani che sono laureati in beni culturali, laureati in tutte queste branche, naturalmente, di poter rischiare in proprio, poter aprire questi spazi, poter dare vita, poterli raccontare, ma tendono naturalmente tutti a portarsi a tutti i fenomeni di gentrification, vanno nelle grandi città, cercano tutti naturalmente delle posizioni diverse, invece diamo la possibilità naturalmente di creare dei percorsi, questi naturalmente vanno ragionati, nel mio articolo era una provocazione iniziale, naturalmente va ripensato questo, però poter dare a queste persone la possibilità anche loro di poter raccontare i nostri territori attraverso il racconto di questi musei, raccontare, far partecipare loro alla nostra identità. Qual è il modo migliore per questi immigrati e queste persone arrivare nel proprio nostri territori e poterli far sentire appartenere ai nostri territori, quindi poter raccontare a loro la nostra storia.
È una, insomma, riflessione molto interessante, no? Anche in termini di identità, oltre che di gestione dei flussi migratori. Naturalmente pone dei problemi. Quali sono state le prime reazioni al suo articolo, che ha avuto insomma una diffusione non indifferente, quindi ha fatto sicuramente discutere?
Beh, diciamo che insomma, di solito scrivo comunque degli articoli che comunque vanno sempre su una logica di cercare di trovare delle soluzioni, di trovare degli spazi di confronto, di trovare un modo in cui comunque ci si mette di fronte a quelle che sono i timori e le paure. Questo mi rendo conto che è stato un articolo che è stato molto molto criticato, molto naturalmente preso di mira, molto quasi tra virgolette come se si potessero intaccare dei diritti. Ecco, invece questa era una riflessione che serviva a cercare di fare un ragionamento in cui noi dobbiamo cercare di capire come possiamo riscrivere la storia del nostro paese, come possiamo ragionare di fronte a qualcosa che non deve intaccare le nostre paure o altre cose, ma deve metterci in confronto con la capacità di avere competenze, perché quando nella vita si hanno competenze, si è sicure delle proprie capacità, non c'è nessun timore, c'è anche una possibilità naturalmente di confrontarsi con altre culture, confrontarsi con altre capacità, confrontarsi con persone naturalmente che non tolgono il nostro posto di lavoro, ma cogliere tutte queste semplicemente come un'opportunità. Io mi rendo conto che noi viviamo in un paese che non coglie il cambiamento come un'opportunità, ma vive il cambiamento semplicemente come qualcosa che toglie o preclude a dei propri diritti quasi ormai acquisiti nel tempo.
Sì, questa peraltro è una riflessione molto interessante anche per quello che riguarda l'ambito della sinistra, del centro-sinistra ad esempio, no? Che ha sempre avuto una vocazione verso il futuro, verso il progresso, e che invece negli ultimi tempi sembra chiudersi su un crinale più di conservazione, se vogliamo. Naturalmente il futuro ha sempre un'incognita in sé, però una cosa è rifiutarlo, una cosa è ingaggiare questa incognita e cercare di spostarla su un terreno di positività più che di problematicità. Mi veniva in mente, mentre lei parlava, un articolo che lessi qualche tempo fa a proposito di Cannes, non di Cannes in Francia, ma di Cannes dove ci fu la famosa battaglia, che è un sito archeologico molto bello, dove peraltro c'è anche richiesta turistica, ma che, se non sbaglio, è aperto un giorno a settimana, due o tre ore, non ricordo bene. C'era questo reportage fotografico che era veramente imbarazzante per dire quanta parte della nostra storia, quindi della nostra identità, del nostro patrimonio, rimane chiuso, rimane non fruibile perché magari non si hanno le risorse, non si hanno le persone. Naturalmente, professore, qui si tratta di un investimento, no? Perché chiaramente per non mettere poi in competizione chi arriva con i laureati a cui lei faceva riferimento, ci vogliono degli investimenti, almeno in fase iniziale, per lanciare questo volano, che però può essere appunto un volano di sviluppo.
È un volano di sviluppo importante. Il parco archeologico di Cannes in Puglia è uno di quei tantissime aree che comunque le fa riferimento, ma come ce ne sono tantissime in Italia.
Sì, anche in Toscana, per dire, che è pure una regione felice.
In Puglia, nelle Marche, in tantissime, Sovana, sono tantissime le aree che comunque non conoscono un'apertura continuata nel tempo, questo per tantissimi motivi, che sono la scarsità di risorse economiche naturalmente che vengono messe a disposizione. Nel caso specifico dell'articolo era semplicemente una cosa molto semplice, mi rendo conto che delle volte poteva essere quasi presa quasi come una sfida, diciamo, di fronte a persone che hanno fatto un percorso di studio di un certo tipo e quindi si sentono loro naturalmente privilegiate ad avere quei diritti. Mi rendo conto che però noi abbiamo un patrimonio che è diverso da quello del patrimonio francese o il patrimonio inglese. Il patrimonio francese dal punto di vista culturale è un patrimonio molto centralizzato, quindi è inutile fare questi paragoni e dire il numero dei visitatori del Louvre o il numero di visitatori del Colosseo o un patrimonio diffuso che è disseminato su tutto e della più grande nostra forza, diciamo, nei confronti di tutto il mondo, con un cultural heritage molto elevato. Abbiamo un criterio molto forte da un punto di vista di tangibilità, cioè lo tocchiamo, lo vediamo, non dobbiamo per forza fare quello che viene chiamato il patrimonio intangibile, quindi del prosecco, della pizza, di altre cose. Noi abbiamo un patrimonio che si tocca ed è su quello che naturalmente noi dobbiamo far crescere il nostro paese. Quindi se non abbiamo le capacità o la voglia, diciamo, perché i nostri laureati o per un motivo o per un altro non riescono, per o scarsa imprenditorialità o perché comunque si sentono dalla volontà di andare in un altro territorio o perché nel proprio territorio non hanno delle capacità, la mia era semplicemente un percorso per dire: abbiamo migliaia di siti archeologici che non hanno un orario continuato di apertura, non hanno comunque un piano di marketing e di valorizzazione del territorio, non hanno una volontà, naturalmente volontario o no, di poter raccontare il proprio territorio. Qual è il modo migliore per poter fare in modo che degli immigrati che non conoscono il territorio, che non conoscono le nostre tradizioni, che non, molte volte entrano all'interno del nostro territorio ma rimangono ancora legati alle proprie tradizioni, qual è il miglior modo per fare sintesi e fare in modo che anche loro partecipino alla costruzione dello Stato e del nostro paese del futuro? Quello di farli partecipe e di poter raccontare la storia dell'Italia attraverso il racconto di 2000 o 3000 anni, 2000-2500 anni di storia del nostro paese. cosa c'è di meglio che utilizzare i siti archeologici come sintesi naturalmente di un percorso che mi sembra complesso e di cui la sinistra o la destra, se è inutile andare su aspetti più politici, però purtroppo quello che dice lei è molte volte vero, è attraverso questo tipo di percorso cercare di trovare una sintesi tra nuove persone, nuovi abitanti del nostro paese, del nostro territorio, è un racconto che deve diventare il futuro unitario e non separato.
Grazie per queste riflessioni, professor Stefano Monti, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe.